al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi torna a parlare dei Balcani, perché il 24 marzo del 1999, cioè 10 anni fa, iniziò il bombardamento di Belgrado. C'era la guerra nel Kosovo e iniziò anche la trasmissione speciale Balcani della Radio Vaticana, che fu messa a servizio dei profughi che lasciavano il Kosovo per rifugiarsi in Albania, ma anche in Sicilia e in Puglia per quanto riguarda l'Italia e anche in altre realtà europee. Per questo saluto anche la collega Claudia Bunci, giornalista albanese della Radio Vaticana. Ben trovata, Claudia.
Buongiorno Luca e buongiorno a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Un avvenimento per il quale vale la pena mettere insieme anche alcuni dati storici ormai, e per questo diamo la linea a Salvatore Sabatino.
Era la notte del 24 marzo 1999 quando iniziarono i primi bombardamenti della NATO contro la Serbia e il suo leader Milošević. Si tratta dell'ultimo atto del lungo conflitto nei Balcani, che porterà alla dissoluzione della Jugoslavia del maresciallo Tito e alla nascita di 7 repubbliche indipendenti. Ecco, cosa resta di quell'intervento della NATO?
Ma resta uno Stato non del tutto indipendente. Un Kosovo che vuole essere uno Stato a pieno diritto e una Serbia invece che non lo vuole riconoscere. Quindi resta una situazione che comunque non è ancora del tutto stabilizzata. Resta però anche da un certo punto di vista un atto di giustizia, uno dei pochi che la politica internazionale è riuscita a fare. Un dittatore sanguinario è stato deposto e in qualche modo si è ovviato a una disparità, anche se a prezzo molto pesante di morti, di bombardamenti e di sangue.
Bisogna ricordare che numerosi furono gli errori dei bombardieri NATO, che furono poi molto criticati da alcuni stati e da alcune personalità.
Non c'è dubbio, questa il mito della guerra chirurgica ovviamente è solo un mito. C'è anche da dire però che questi errori furono sfruttati, perché molti ricorderanno le polemiche causate dal bombardamento della sede televisiva serba, in cui poi negli anni successivi è stato appurato che Milošević aveva saputo che sarebbe stata bombardata la sede e invece di sgomberarla ci lasciò apposta dentro un certo numero, una ventina di dipendenti a lui infedeli, di dissidenti che vennero uccisi dalle bombe della NATO.
Il Kosovo rappresenta l'ultima grossa presa di posizione della comunità internazionale nei confronti di una crisi. Ad esempio per l'Iraq non è assolutamente stato così.
No, anche perché sul Kosovo c'era una maggiore unità di intenti e diciamo che comunque a conti fatti il successo dell'azione internazionale nel Kosovo è senza dubbio maggiore che quello che c'è stato in Iraq. Il Kosovo in qualche modo è stabilizzato, anche se ci sono delle grosse incognite sul suo futuro, però non si ammazza più, non si muore più, e anche se la situazione per i serbi è molto grave. La cosa grave e brutta del Kosovo è che si è passati da una situazione in cui la minoranza serba opprimeva ed esercitava violenza sulla maggioranza albanese a una situazione in cui la maggioranza albanese opprime ed esercita violenza sulla minoranza serba.
9 anni dopo, e siamo al 17 febbraio del 2008, il Kosovo, appoggiato dagli Stati Uniti, proclama l'indipendenza e la nuova entità dei Balcani viene riconosciuta da 56 paesi, 22 dei quali dell'Unione Europea. Il Kosovo, Alessandro, insomma, continua ad essere uno dei tasselli più importanti attorno a cui si muovono le strategie della geopolitica.
Non c'è dubbio, i Balcani continuano a essere quella regione che Churchill disse produce più storia di quanta ne possa consumare. C'è anche da dire che nella storia, io consiglio a tutti di leggere Il ponte sulla Drina di Ivo Andrić per capire come sono i Balcani. Ci sono queste esplosioni di violenza cicliche, perché è come un vulcano, no? È come l'energia di un vulcano che viene compressa e a intervalli di tempo esplode. Adesso credo che, visto quello che è successo, vista la stanchezza delle violenze, visto il sangue versato, ci si possa aspettare un congruo periodo di situazione abbastanza pacifica.
La voce che avete ascoltato era di Alessandro Marzomagno, giornalista esperto di Balcani, al microfono del collega Salvatore Sabatino. Claudio Bunci, la domanda è questa: era giusto bombardare Belgrado, era giusto bombardare il Kosovo?
Beh, oggi ho visto anche sulle varie agenzie, sui vari dispacci, che c'è qualcuno che ha detto che forse non era giusto bombardare. Sinceramente questo bisogna chiederlo ai kosovari stessi oppure ai bosniaci nel caso della guerra nel Bosnia. Cioè, è molto facile dalla parte occidentale, quando non hai la soppressione del potere su di te, dire che non era necessario bombardare il Kosovo. Secondo me era necessario, cioè era necessario intervenire, poi dopo il modo di intervenire può essere pure discutibile, però era necessario intervenire. Come? Lì si stava comunque consumando un genocidio, quello che poi fu definito un genocidio.
Salutiamo Luca Zanoni, che è caporedattore dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso. Zanoni, ben trovato.
Buongiorno a voi.
La stessa domanda fatta alla collega Claudia Bunci: era giusto bombardare Belgrado e il Kosovo? Secondo Claudia Bunci, giornalista albanese, lo era. Era comunque necessario intervenire. Luca Zanoni, che cosa ne pensa?
È una domanda un po' scomoda, nel senso che le bombe generalmente non sono mai qualcosa di benvenuto e che si possa accettare con facilità, tant'è che appunto Belgrado oggi ricorda soprattutto le vittime di quel periodo, senza peraltro addentrarsi in un'analisi e una discussione anche pubblica, sia a livello politico che a livello di società, su che cosa ha portato all'intervento della comunità internazionale, in particolare della NATO, che peraltro appunto non era stato avallato dalle Nazioni Unite. E quindi probabilmente, non lo so, oggi con una configurazione diversa della realpolitik internazionale, forse quelle bombe non sarebbero arrivate. Va tenuto presente d'altra parte che 10 anni fa la comunità internazionale si ricordava bene dell'episodio di Srebrenica, e quindi evitare una nuova Srebrenica in Kosovo è sicuramente stato anche uno dei motivi che ha spinto a un intervento abbastanza pesante. Altra considerazione che va fatta è che Milosevic ha provato all'epoca a giocare un po' con la comunità internazionale. Sicuramente la NATO non si aspettava un intervento così lungo e una resistenza così sostenuta da parte della Serbia. Dall'altra parte Milosevic probabilmente pensava di farla franca con la comunità internazionale.
E intanto saluto anche Don Davide Giugiai, che è un giornalista e sacerdote kosovaro. Don David, ben trovato.
Ben trovato a te e ai nostri ascoltatori, Luca.
Arriviamo tra qualche istante anche a sentire la testimonianza di un kosovaro, soprattutto sul piano dell'emergenza umanitaria, perché non ci dimentichiamo, e questo forse è stato anche l'elemento che ha convinto allora, 10 anni fa, la NATO e tante nazioni a intervenire, il gran numero di profughi e di sofferenze per la popolazione che l'attacco serbo al Kosovo provocò. Ecco, Zanoni, forse fu questo l'elemento, la tutela della popolazione che scatenò poi e convinse i paesi a intervenire.
Ma sì, sicuramente. Cioè, ho avuto modo di scriverlo anche in questi giorni qua. Tanto la condanna di Milosevic, del regime di Milosevic, quanto vogliamo, se vogliamo, in questi giorni qua il mandato di arresto, la condanna di Bashir, il presidente del Sudan, sono sorretti dalla difesa, la logica della difesa dei diritti umani. Tutti ovviamente si ricordano del 24 marzo 1999, però come giustamente diceva Claudia, e il problema grosso era già nel 98, c'erano già ondate di profughi, si parla di centinaia di migliaia di persone che vivevano in grosse difficoltà. La questione del Kosovo non nasce il 24 marzo 1999 e diciamo il dramma della Serbia è ricordarsi, soprattutto per le nuove generazioni, perché le nuove generazioni che nascono con i bombardamenti del 99 non sanno niente della Bosnia, non sanno niente della Croazia, non si ricordano le sanzioni, però si ricordano, non sanno quasi niente neanche del Kosovo, perché la maggior parte non c'è mai stato, ma si ricordano bene che tutto il mondo aveva voluto bombardare la Serbia. Ecco, c'è una questione anche, se vogliamo, politica o di memoria selettiva, che purtroppo spesso, insomma, non gioca a favore nemmeno delle nuove generazioni.
E la stessa Radio Vaticana 10 anni fa decise proprio di sostenere l'aiuto della Chiesa locale, della Caritas Albania, della Chiesa kosovara verso questi profughi, varando una trasmissione che partì in onda media, l'allora frequenza 1611, la sera dalle 21 alle 22 in albanese e italiano, proprio per cercare, tra l'altro, di mettere in contatto famiglie di profughi espulse dal Kosovo in giro per l'Europa, tra l'Albania, l'Italia, con la Puglia e la Sicilia. Ricordiamo la sigla che apriva quella trasmissione, che per molti mesi ha portato sostegno ai profughi e alle chiese locali.
Laudetur Jesus Christus, këtu Radio Vatikani, transmitimi veçantë për Kosovën e Ballkanin me valë mesme 1611 kHz e me satelit. Programi transmitohet në Shqip dhe Italisht. Këtu Radio Vatikani, qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Trasmissione speciale per i Balcani su onda media 1611 kHz e via satellite. Il programma è trasmesso in lingua albanese e italiana. Qui la Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.
Questa era la sigla di una esperienza che tutti ricordiamo, tra l'altro con Claudio Abunci, il sottoscritto, ma anche Don David e Paolo Famiglietti, che ancora è un nostro collaboratore. Trasmettevamo di notte per l'Albania e la zona dei Balcani, mentre avvenivano tra l'altro i bombardamenti con gli aerei che partivano dalla base di Aviano. Don David, abbiamo parlato dei profughi, della sofferenza dei profughi, tu hai avuto testimonianze dirette di questo come kosovaro.
Sì, beh, erano i momenti difficilissimi e certamente, come avevate accennato prima, fu la ragione dei diritti umani, fu la ragione della sofferenza dell'uomo, in questo caso il kosovaro, a invitare la comunità internazionale a non sopportare più quella calpestazione dei calpestamento dei diritti umani, a intervenire, a difendere in qualche maniera i diritti delle popolazioni civili. Per cui la Radio Vaticana certamente non poteva rimanere a guardare, e quella trasmissione fu di grande aiuto umanitario, soprattutto per i congiungimenti familiari e anche un coordinamento di quelle organizzazioni, dalla Caritas ad altre organizzazioni non governative, che aiutavano le popolazioni più disparate, disperse tra i monti, montagne, e famiglie e i membri della stessa famiglia che erano separati appunto dalle forze.
Don Davide, purtroppo il collegamento non è dei migliori per quanto riguarda il tuo telefono.
Ecco, adesso non so se mi sentite.
Molto bene, ti volevo chiedere come sta ricostruendo la propria realtà umana il Kosovo.
E il Kosovo sta faticando molto, devo dire, dopo un anno e qualche mese della proclamazione dell'indipendenza. Sono circa 54 stati che hanno riconosciuto il Kosovo indipendente, ma ce n'è d'altra strada da fare sul piano politico e diplomatico. Quello che rimane ancora molto da fare è sul piano appunto della ricostruzione del tessuto sociale e dell'infrastruttura della società kosovara, appunto distrutto dalla guerra, prima dall'incursione dell'esercito serbo e poi dall'incursione anche dell'intervento della NATO, appunto per liberare in qualche maniera la popolazione colpita e mandata via dalle proprie case.
Tra l'altro in Kosovo ancora oggi ci sono militari della NATO, soprattutto anche militari italiani, che controllano l'ordine pubblico.
Senz'altro, ed è un fattore molto importante per la stabilità, per evitare che riscoppia o riesploda il conflitto tra le etnie albanesi
che serve.
C'è ancora questo rischio, don David?
Ma diciamo che è scongiurato proprio grazie alla presenza militare internazionale, perché certamente la Serbia non ha mai mandato giù il fatto della proclamazione dell'indipendenza del Kosovo, la Serbia non ha mai mandato giù il fatto dell'intervento della comunità internazionale a favore dei cittadini kosovari, e però ha dovuto poi accettare la situazione di fatto dopo quell'intervento sciagurato dalla polizia e unità speciale della Serbia. Però ecco la difficoltà di ricostruire il tessuto sociale è su due piani, quello economico, e ricordiamo che il Kosovo è una situazione gravissima perché c'è un altissimo tasso di disoccupazione, la stessa economia è stata distrutta, quella poca che c'era, quindi è stato poco o quasi niente messo in moto delle piccole fabbriche che c'erano, fabbriche tessili, fabbriche diciamo di materiale edile eccetera, e rimane molto di più da fare ancora sul piano umano. Ci sono ancora nomi e persone disperse dalla guerra, ci sono ancora case non ricostruite in tanti villaggi, e soprattutto c'è questa situazione di stallo dove la popolazione, che è molto giovane, non ha gli sbocchi e non ha il futuro, rimane ancora senza i documenti di circolazione, dai passaporti alle carte d'identità. Ancora il nuovo Stato kosovaro non è riuscito, come dire, ad assistere i propri cittadini a darne un documento. Grazie. Valido. E poi l'altro elemento grave è che la comunità internazionale, a parte assistere i propri, ecco, in questo caso i militari, che è una spesa abbastanza notevole, non ci sono altri aiuti concreti. Un elemento forte d'aiuto alle popolazioni più povere viene dato dalla Caritas internazionale, attraverso la Caritas kosovara, da alcune organizzazioni, per la verità molto poche, governative, ONLUS, e c'è un aiuto umanitario molto sistematico e forte dai paesi islamici e arabi, che hanno, ricordiamo, in Kosovo una comunità consistente di fede islamica, e loro si sono molto molto fatti sentire con i vari progetti di aiuto umanitario, ma anche altro tipo.
Grazie a Don David Giugia, il giornalista kosovaro. Buon lavoro a te, Don David.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori.
Noi chiudiamo questo primo collegamento. Un saluto anche a Luca Zanoni, caporedattore dell'Osservatorio sui Balcani. Guardando invece alla Serbia, Zanoni, qualcosa sta cambiando in Serbia, anche se il presidente Tadic questa mattina ha detto no a nuovi riconoscimenti del Kosovo fino alla sentenza della Corte di Giustizia Internazionale. Quindi la Serbia, diciamo, in questo cammino di rinnovamento però ancora pesa molto, in Serbia pesa molto la perdita del Kosovo.
Sì, sicuramente. Diciamo che quello è un po' il leitmotiv politico, soprattutto, che viene ripetuto in continuazione. Appunto, come giustamente dicevi, c'è in corso una richiesta di valutazione della dichiarazione di indipendenza del Kosovo presso la Corte di Giustizia Internazionale. Nel frattempo però anche gli altri paesi si muovono per il riconoscimento. Siamo arrivati, mi sembra, a 56 paesi, di cui 22 sono paesi dell'Unione Europea.
Ma cosa può succedere? Cioè, ci sono 56 paesi che riconoscono il Kosovo, e se la Corte di Giustizia dà ragione alla Serbia, cosa succede?
Ma generalmente le decisioni della Corte di Giustizia non sono vincolanti, e quindi difficilmente si tornerà indietro su questo percorso. Probabilmente, come in parte anche accaduto, ci sarà un rallentamento dei riconoscimenti a livello internazionale, ma faccio presente che comunque i paesi, diciamo così, forse una brutta espressione, però i paesi importanti, i grandi paesi, hanno quasi tutti riconosciuto il Kosovo, insomma.
Grazie a Luca Zanoni, caporedattore dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso. Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Claudia, siamo veramente in conclusione. A te la fine di questo programma. La questione balcanica forse è ancora aperta, nonostante 10 anni passati dalla guerra.
La questione balcanica è ancora aperta, infatti la Radio Vaticana l'aveva capito perché subito dopo Speciale Balcani seguì Non solo Balcani e poi Europa senza muri, proprio perché la Radio Vaticana voleva accompagnare queste popolazioni a costruire la pace e fu coinvolto non soltanto il programma albanese ma anche gli altri programmi tra virgolette balcanici che abbiamo alla radio.
Quindi una questione, quella balcanica, ancora drammaticamente aggiungerei aperta. La Radio Vaticana tornerà a parlarne spesso. Io ringrazio per questo programma in redazione Emanuela Campanile, che ha aiutato la messa in onda della trasmissione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.